mille voci. Le 11:07, facciamo un viaggio fra terra e cielo, fra montagne e fiumi, fra sacro e profano, fra immagini e parole, quelle di Eli Riva, fotogiornalista e molto altro, che conosce e ritrae da anni i paesaggi più suggestivi della Svizzera italiana, quelli alpini con le valli impervie e dolci, con i loro luoghi di culto antichi, antichi come la tradizione che lega le genti di quei luoghi e che li abitano da molti anni e che affascina spesso i visitatori. Bentrovati dunque a Mille Voci, da Nicola Colotti al microfono, Igor Gianola in regia, e bentrovato a Eli Riva, che si gode una delle professioni più affascinanti che si possano immaginare, quella del camminatore tra i paesaggi. Eli Riva, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
E grazie di essere con noi. Con la prima domanda per introdurre questo lungo cammino: quale meta ideale da raggiungere, Eli Riva?
Le mete sono tante, perché bisogna saper scegliere molte volte, e quindi ogni giorno bisognerebbe affrontare fin dal mattino una nuova meta, una nuova visione, qualcosa di nuovo, no? È così che ci si rende subito felici della giornata che comincia, no? Quindi partire già con un progetto che lentamente, magari ci vogliono mesi, ci vogliono magari anni, no? E pian piano si realizzano.
Si potrebbe dire quasi provocatoriamente che in fondo la meta più bella è quella che non si è ancora raggiunta.
Ah, è vero. Diceva, come si chiama, Gervasutti, no? Che diceva il piacere consiste nel cercare di arrivare, no? Non è quando raggiungi la meta, il piacere è finito.
L'occasione di avere Eli Riva in studio con noi non è soltanto quello di fare un viaggio per immagini e per parole, è anche un modo per riscoprire molte delle bellezze a volte nascoste della Svizzera italiana, che Eli Riva ha girato veramente in lungo e in largo, a volte andando in luoghi impervi, in luoghi anche per lui a volte persino pericolosi, luoghi che magari abbiamo vicini e non riconosciamo o non conosciamo più. Luoghi che ci richiamano la memoria storica, la memoria religiosa di un territorio che comunque è cambiato. Qual è invece la vostra memoria del territorio? Quali sono i luoghi che magari vorreste riscoprire o scoprire, o che magari avete scoperto proprio attraverso i libri di Eli Riva?
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura rete 1.
Eli Riva, l'abbiamo detto, fotogiornalista, ha scritto centinaia, migliaia di articoli, ha pubblicato tantissimi libri nei campi più disparati, dal fotogiornalismo, diciamo quello proprio da fotoreporter, al ritratto del paesaggio, andando alla ricerca di bellezze naturali, di luoghi sacri. Ma in fondo questa passione per la ricerca fotografica sul terreno come è nata?
In fondo è forse la mia prima passione, quella proprio sul terreno, no? E dopo è diventato una professione, ma l'è diventata anche lì per caso. Io mi ricordo quando ero rimasto fuori dagli studi nel 68, io sono tornato a casa da Parigi dopo essere stato malmenato sia dalla polizia sia dagli studenti stessi, e mia mamma mi ha curato con i suoi brodini eccetera, e poi dovevo cercare di guadagnare qualcosa, no? E avevo telefonato al Don Leber, al Giornale del Popolo, me lo ricorderò sempre, era il 15 di agosto del 68, il quale mi ha risposto: vieni giù subito. E sono andato giù e lui mi ha detto: sei andato a messa? E io gli ho detto, no. Allora tu vieni a messa adesso con me alle 5, e da quel giorno lì sono stato assunto al Giornale del Popolo, e subito, quasi subito, sono stato inviato a fare subito dei reportage, perché lui conosceva la mia passione fotografica, dei reportage. Ho cominciato, mi ricordo, il primo era stato su alle 100 valli, mi ha mandato, no? E ai tempi, nel 68, le 100 valli non sono quelle che sono adesso. Era quasi un'impresa arrivare nelle 100 valli.
Forse non era ancora neanche arrivato l'astronauta Wallace Schirra, che poi sarebbe andato a Loco dicendo quanto era impervia la strada per arrivarci.
E c'ero su quando arrivò Walter Schirra.
A volte si scoprono così i luoghi. Poi Eli Riva, dal Giornale del Popolo, al Quotidiano di Silvano Toppi, al Dovere, alla Regione, all'Agenzia Fotografica, Ti Pressi, infine poi anche la rivista Vivere la Montagna, insomma un sacco di stimoli giornalistici, però dentro sempre questo fuoco sacro, è il caso di dirlo, di andare alla ricerca di bellezze del territorio e anche sempre un omaggio anche alla terra sacra del Ticino, diciamo ai monumenti, alle chiese, a questa scoperta anche delle piccole ricchezze. E Eli Riva da questo punto di vista ha una passione, vero, che tra l'altro coltiva, quella per l'arte.
Sì, è una passione, ma la passione è per l'immagine inizialmente. Dopo, quando si arriva a trovare, a scoprire qualcosa, un dettaglio, sia di un affresco, sia di una scultura romanica, sia anche semplicemente di un fiore o di un insetto che si trovano in giro, quando si arrivano a scoprire, si cominciano a studiare, no? E così si impara a che cosa sono serviti, per esempio, non so, certi insetti. Mi è capitato proprio ultimamente di scoprire sopra a un formicaio una piccola larva di cui non sapevo nulla. Ho chiesto a degli specialisti e mi hanno detto che quella larva lì è la larva della crista, un insetto che non è ancora, è poco conosciuto, perché probabilmente vive da parassita le larve delle formiche, no? E adagio adagio si conoscono dei piccoli dettagli e si conosce questa biodiversità che è veramente straordinaria, perché la si conosce proprio quando si comincia a entrare nei piccoli dettagli, come questo qui delle formiche, di quel piccolo coleottero. Ci sono anche delle farfalle che vivono con grazie a delle formiche, per esempio, ecco. Parlando semplicemente di piccole cose, no? Queste formiche.
Passione da entomologo, verrebbe da dire, ma non soltanto. Una passione da uomo enciclopedico, viene da dire, Eli Riva, che forse è, da un lato magari è il nostro futuro, quello di essere uomini enciclopedici, oppure invece appartiene al passato. Ci torniamo su questa cosa, questa idea di avere un rapporto enciclopedico anche con il territorio che ci circonda, andare a scoprire ogni sfaccettatura, ogni elemento che magari ce lo fa riscoprire, perché non lo guardiamo più con gli stessi occhi. In fondo la trasmissione di oggi è anche un modo per scoprire il territorio con occhi diversi. Ma concediamoci un po' di musica e poi torniamo a parlare appunto dell'uomo enciclopedico Eli Riva. Myself, so I'm gonna let her do all the talking. Ooh-hoo. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. Ooh-hoo. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. Ooh-hoo. Ooh-hoo. When the big black horse said, look this way, he said, hey, marry me. Ooh, ooh. But I said no. Forgive me after all these years. Ooh-hoo. Ooh-hoo.
So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree.
Woo-hoo.
Now I won't come back cause it's all so happy and now I got a hole for the world to see.
Ooh-hoo.
Yeah.
Ooh-hoo.
And it said no. Not the one for me. No, 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 no. Say no, no. You're not the one for me.
Ooh.
For me, big black holes on a cherry tree. I can't quite get that cause my heart forsaken me. Yeah, yeah, yeah. Big black holes and a cherry tree. I can't quite get that cause my heart forsaken me.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 con dicitura rete 1.
Ospite di mille voci questa mattina con noi Eli Riva, giornalista, fotografo, raccontatore, camminatore della Svizzera italiana e non soltanto, anche perché ha fatto un sacco di viaggi all'estero. Il suo sito internet, peraltro, www.eli.ch vi può dare qualche suggestione fotografica dei tanti, tantissimi libri che Eli Riva ha scritto con questo sapere enciclopedico. E prima della trasmissione ci siamo bevuti un caffè così chiacchierando amabilmente e dicevo, Eli Riva, ha ancora senso avere oggi una passione, un sapere enciclopedico che poi Eli Riva traduce nei suoi libri, per cui i suoi libri sono veramente sui soggetti più disparati, ma è, alla fine non è dispersivo.
No, non so se ha ancora senso, perché diventa sempre più difficile cercare di specializzarsi in certe cose, però quel che ho io è questa passione che mi spinge ogni volta a partire. Io parto magari al mattino, vado in una certa direzione, vorrei magari salire su una montagna tipo Ritzberg eccetera, e poi arrivo e incontro qualcosa d'altro e allora di lì devio subito, no? E quindi quando incontro quel qualcosa d'altro voglio sapere di che cosa si tratta. Io mi ricordo la prima volta, per esempio, che sono stato su sul Bombogne con la famosa muraglia che adesso è diventata tutta una cosa che tutti conoscono, la muraglia del Bombogne. Ma quando sono salito io, l'unica descrizione che avevo era che questa muraglia era stata fatta su dai nostri antenati, no? E guardando bene il muro, visto che io sono un curioso, guardo il dettaglio e dico no, questa qui non è stata fatta su dai nostri antenati, questa qui è abbastanza recente.
Specifichiamo bene dove si trova.
Il Bombogne è una montagna che si trova su in Valle Maggia, dove c'è una famosa muraglia che era stata costruita nel 48, no? Dopo ho scoperto chi è che l'ha costruita, adesso è diventata anche un libro, non so che cosa hanno fatto, ma però il primo che l'ha descritta che sono stato io, nel senso non per vantarmi, ma perché era giusto correggere questa cosa, no? E c'è tutta una muraglia che è stata costruita semplicemente per separare, per impedire a delle capre di andare a brucare in un altro posto, eccetera. Hanno fatto su un muraglione che lo chiamano, io l'avevo chiamato la muraglia cinese.
Infatti, ho pensato.
Un muraglione che sarà lungo, non mi ricordo più, un chilometro, ma che è qualcosa di impressionante da vedere, no? E quello lì è stato semplicemente costruito e ho ancora conosciuto chi è che aveva partecipato alla costruzione di quel muraglione lì. Però quando si incontrano delle cose bisogna interessarsi, per quello la conoscenza e questa passione. Non vedo un muro, per me un muro è qualcosa di vivo, non soltanto per la muraglia in se stessa, no? Ma perché in ogni muro c'è dentro tanta di quella vita che non si può immaginare. Non c'è nessun biologo, nessun botanico che mi può dire esattamente quel che c'è dentro in un semplice muro di pochi metri.
Cioè, come a dire, bisogna imparare a leggere o a rileggere il territorio, che spesso così ci sfugge sotto gli occhi, Eli Riva. In questo senso, chi ci sta ascoltando, che magari vive anche in zone discoste o vive invece nei centri urbani e poi magari il sabato e la domenica vuole andare a farsi la passeggiata in mezzo al verde, spesso magari passa nel territorio e non riesce sempre a cogliere gli stimoli che da questo territorio ci possono venire.
Sì, perché io ho sempre predicato da anni e anni e anni che è la conoscenza che ci aiuta a proteggere anche le cose, no? Quindi noi dobbiamo cercare di conoscere questo piccolo territorio anche nei dettagli. Purtroppo al giorno d'oggi, con l'abitudine di queste immagini che ci scorrono ad alta velocità, in continuazione, informazioni, una volta non c'erano, quindi una volta per me era più facile, adesso diventa sempre più difficile a riuscire a passare questo messaggio di far conoscere agli altri anche i dettagli delle cose, perché quando tu conosci il dettaglio, quando tu conosci per esempio un determinato fiore e la sua rarità, tu lo proteggi, e solo la conoscenza ti permette di fare questo, altrimenti tu lo calpesti e basta.
È vero che oggi abbiamo Google Earth, che ci permette di andare a volo d'uccello dal proprio schermo del computer sui territori, anche sulle zone più impervie, e a volte raggiungere le zone impervie è davvero difficile. Eli Riva quante volte ha scalato valli impervie, montagne anche difficili da raggiungere, si è anche perso talvolta, magari ci veniamo dopo. Però Eli Riva è l'uomo che appunto guarda il territorio, lo scopre, vede anche il territorio, come si dice oggi, antropizzato, quello abitato dall'uomo, che a volte è stato anche invece abbandonato. Da qui la bellezza anche di andare a riscoprire dei luoghi che magari non sono più così apprezzati e vissuti come un tempo. Ce ne sono tanti nella Svizzera italiana.
Moltissimo. Io ho avuto la fortuna nella mia vita, negli anni 70, di conoscere ancora tanti alpigiani che per esempio salivano sulle loro montagne, sui loro alpeggi eccetera, e mi hanno fatto conoscere i passaggi, perché ogni cosa in montagna ha una logica, aveva una logica per gli alpigiani di una volta, per i costruttori di sentieri, per queste persone che cercavano di sfruttare la montagna e vivevano di quello che dava la montagna, no? E ho avuto la fortuna appunto di conoscerne tanti di questi alpigiani che mi hanno insegnato in pratica ad andare in montagna, anche i nomi stessi di certe cose, capire perché una cosa si chiama pianca, perché si chiama, ecco, la conoscenza io l'ho imparata proprio da queste persone che erano già anziane negli anni 70, e per me che ero giovane ho scritto tutto, infatti ho tantissime cose ancora, informazioni che ho ricevuto di tanti posti che non ho ancora potuto andare a visitare, e però ciò esattamente come erano fatti una volta, come si raggiungevano una volta e quel che una volta gli alpigiani stessi trovavano.
Tra l'altro lo abbiamo anche ricordato in una recente edizione di Mille Voci, il 1° di luglio parlavamo della Valle Verzasca, abbiamo avuto Eli Riva in collegamento telefonico perché è autore di un libro proprio dedicato alla Valle Verzasca, Antico Cuore del Ticino, un libro del 2004, e ricordavamo quanto dietro alla bellezza delle fotografie c'era anche tutta una ricerca storica dei nomi, dei toponimi, degli oggetti utilizzati. Ecco, andare per valli e sentieri del Canton Ticino alla scoperta dei luoghi sia geografici che naturalistici che edificati dall'uomo permette poi di conoscere meglio le proprie radici.
Sì, sì.
Ci rimane di questa memoria, Eli Riva? Quanto noi oggi siamo consapevoli di quanta storia ci racconta il territorio che magari non vediamo più?
Sì, il territorio mantiene la memoria, siamo noi che la perdiamo.
Che diventiamo un po' miopi.
Sì, non riusciamo più a vedere al di là. Uno guarda una cascina e dice, è una cascina, basta, chiuso, no? Invece c'è tutto dietro, tutta una storia di una cascina. Per esempio, faccio un esempio, la cascina della Baldoria su all'Alpe di Scero, ha dietro tutta una storia. Ecco, perché questo lentamente si perde. No? E quando si perdono, per esempio, le storie che vengono raccontate su un alpeggio, adesso che stiamo vivendo parlando di alpeggi, quando si cominciano a perdere queste storie si perde un po' di vita
e quindi un po' di memoria,
la memoria che scompare adagio adagio, poi le cose cambiano e scompaiono. E la perdita di questa memoria, la perdita di questi magari aneddoti o curiosità eccetera, Vuol dire che diventiamo sempre più poveri.
E poi se non riusciamo a leggere il territorio attraverso i suoi anfratti, le sue asperità, le sue fratture, lo possiamo fare anche attraverso appunto quello che anticamente si usava come punto di riferimento, cioè i luoghi sacri, i luoghi di venerazione, le cappelle, le chiese, cosa che Eli Riva ha fatto seguendo quel principio che è il titolo del brano musicale che possiamo ascoltare adesso, One Step Closer, cioè un passo un po' più vicino, insomma, e passeggiando, camminando, si arriva in luoghi che sembrano lontani e poi in realtà invece sono molto vicini.
Every hour so close to give up, every minute away from your heart, and then every second I'm waiting, overcome myself to talk to you. I don't find the right words to make it sound good, reflecting our feelings I know it can hurt, and maybe it's wrong, I don't know. Tell me what is on your mind. Let's put it one step closer into that. My fever's come to an end, and I go on with no regret. Let's do it one step closer in that. We'll believe that we get further into ourselves. There you see, every hour was so glad to have you. Every minute I know that it's not too late. Every second my heart's just following you, wherever you are. Let's put it one step closer into that. My fever's come to an end, and I go on with no regret. Let's do it one step closer, and I will believe that we get further into ourselves. Oh, there you see.
WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 con dicitura rete 1.
Paesaggi che però bisogna conquistare come ha fatto spesso nella sua vita il camminatore infaticabile Eli Riva, che è ospite di Mille Voci questa mattina e che ha già suscitato un messaggio che penso condividerà al 955 con la parola iniziale rete 1. Ci scrive un'ascoltatrice, dice: sono affascinata dalla fotografia fatta dai professionisti e sono allergica, dice, mettendolo forse tra virgolette, ai selfie e alle foto che vogliono immortalare ogni secondo della propria vita. Eli Riva, fotografare il paesaggio significa appunto mettersi di fronte a questo paesaggio e quindi non mettersi di spalle come si fa spesso coi selfie.
Sì, no, ne ho viste di tutti i colori. Vabbè, no, è un po' banalizzare la natura, no? Con questo tipo di immagine. Ma la vera fotografia è difficile da fare, è quasi sempre...
È una paziente attesa anche.
Molte volte io vedo un'immagine e poi non arrivo in tempo, allora cerco di ripeterla, magari ritornando il giorno dopo o giorni dopo per rifare una medesima immagine che ho visto e non la rifarò mai più perché è passato quell'istante. No. E poi l'immagine ha anche un certo gusto estetico. Il selfie non è un gusto estetico, il selfie è un esibizionismo e basta. E avere il gusto estetico è difficile da imparare. Io sono convinto, io ho il dono, ho ricevuto questo dono e ringrazio Dio di averlo ricevuto questo dono, perché mi porta a poter mostrare agli altri, a me, questa passione. Io cerco di farla vivere agli altri, quello che io riesco a fotografare è mostrarla agli altri. No, ma voglio mostrare anche da un punto di vista estetico le cose che ci sono, la bellezza delle cose che ci sono, e questo è molto difficile da ottenere.
Ed è per questo che tra l'altro a un fotografo non bisognerebbe mai chiedere, credo, qual è la fotografia più bella che ha scattato, però a Eli Riva viene voglia di chiedere qual è quella più temeraria che ha scattato tra le molte fotografie.
No.
lo so che suscito molti ricordi.
No, ce n'è una che non la dimentico più. Eravamo sul Cagnoi, Pizzo Cagnoi di Valverzasca, e in cima c'era un gregge di pecore proprio sopra di me, no? E lì è una parete abbastanza ripida, no? Scusi. Ad un certo momento io sono arrivato e queste pecore sono partite tutte verso di me. Io dico, qui è finita. Ho scattato la fotografia e si vedono in primo piano, e poi di testa mi sono buttato dentro per terra e le pecore sono passate sopra e sono andate giù e se ne sono andate. Ma questa, se una sola pecora mi colpiva, ero in fondo alla Val Verzasca, ero 1000 metri sotto.
Sì, perché poi c'è questa temerarietà nell'andare a cercare appunto posti anche difficili, anche insomma disagevoli da raggiungere. Però poi c'è questa voglia in Eli Riva, che comunque vive anche profondamente l'omaggio ai luoghi sacri, perché comunque è mosso dalla sua fede interiore, e nel 2008 ha dato alle stampe un libro dal titolo 100 piccole meraviglie affreschi curiosi del Ticino. Parlavamo appunto di itinerari turistici, di luoghi da scoprire, di posti che magari non si conoscono più. Ecco che un fotografo va in giro per il Ticino e cerca gli affreschi curiosi. Perché curiosi del Ticino?
Perché, Riva? Sì, le curiosità consistono in qualcosa che è un comportamento descritto nell'affresco che è diverso dalle nostre abitudini, no? Normali. Ecco. Alcuni esempi, ce ne sono tantissimi, io ne ho fotografati un mare. No? Il Gesù Bambino che viene presentato al Tempio e per essere circonciso, e c'è lì il sacerdote con un coltello a serramanico che sembra un macete, no? Oppure in certi affreschi, come per esempio, se non so, guardiamo sia quelli rinascimentali e soprattutto quelli tipici ticinesi del Tradate o dei Serenesi, allora lì si vedono delle cose curiosissime, ma proprio bisogna andare a leggere i dettagli di queste cose, no? E questo non è facile, come per esempio anche in tanti altri, abbiamo dei capolavori unici mondiali addirittura, per esempio del Romanico 1200, no? Come per esempio la chiesa di San Nicola a Giornico, no? Io vedo un sacco di gente che va lì, guarda e poi se ne va. Invece provate a entrare in questa chiesa, a fermarsi, sedersi e sentire le parole che emanano queste pietre antiche, no? E anche solo prima di entrare, chiedersi perché ci sono due leoni e accanto ai due leoni ci sono delle lepri accovacciate, no? Ecco, chiedersi tutti questi motivi, perché ci sono certe sculture, certi draghi rampanti, e all'interno della chiesa stessa, no? Si riesce a sentire queste pietre che parlano. Ma bisogna star lì, bisogna fermarsi, non bisogna entrare lì a chiacchierare, ascoltare il telefonino e parlare e poi andarsene. Ho visto la chiesa di San Nicola a Giornico. No, hai visto niente.
Che è una delle più note in assoluto anche a livello internazionale, però poi ci sono un sacco di luoghi particolari, anche appunto piccole chiese, piccole cappelle che magari sono poco conosciute, poco frequentate. Sì. Quali, secondo il Riva, magari sono così un po' dimenticate e invece meriterebbero una visita? Una domanda che lasciamo in sospeso perché ci godiamo ancora un po' di musica. Sarebbe bello sentire magari dai nostri ascoltatori se hanno anche dei luoghi particolari da indicarci. In fondo siamo in estate, si può approfittare di uscire a passeggiare e andare alla ricerca di luoghi freschi, spesso andiamo sulle rive dei fiumi, però magari si va a fare una passeggiata nel bosco, si va in luoghi dove magari sono rimasti dei piccoli oggetti, sto pensando per esempio ai roccoli di cui Eli Riva ha fatto molti ritratti, però altri posti così un po' discosti che magari non ricordiamo più, semplicemente attraversando un sentiero. Facciamoci guidare anche dalla nostra memoria, dalla nostra conoscenza del territorio. Dopo ci torniamo con Eli Riva.
Oh yeah. 0848 03 07 07. WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 con dicitura rete 1.
Eli Riva, complimenti, sono 20 anni che sono abbonato a Vivere la Montagna, le foto sono sempre stupende e quindi fa i complimenti. Questo ascoltatore è Eli Riva, che è un affezionato osservatore e lettore di una delle numerose riviste per le quali Eli Riva fornisce il suo talento fotografico, che appunto è enciclopedico, perché poi Eli Riva, che è giornalista, fotogiornalista, che lavora da decenni in questo ambito in maniera infaticabile, ha interessi che spaziano dalla botanica all'astronomia, all'archeologia, alla letteratura, all'arte, al sacro e al profano. Dicevamo, le bellezze dei luoghi sacri che a volte vengono quasi un po' misconosciuti. Bisogna andare a cercarseli, Eli Riva. A volte magari basta semplicemente attraversare un sentiero un po' discosto.
Spesso è difficile trovare certi posti, perché faccio un esempio, non so, la cappella di San Francesco, dipinta dai serenesi attorno prima del 1500, nel 1470 o giù di lì, che si trova a Torre, spesso è difficile da trovare, perché bisogna prendere semplicemente un sentierino che si stacca dalla strada e entra in un prato, e c'è lì questa cappellina che è un capolavoro,
un gioiello.
Un gioiello. Oppure, restando ancora lì in Val di Blegno, scendere giù in fondo valle, dove c'è la cappella lì di Grumo, anche questa con su dei dipinti che di un certo Lombardus di Lugano, che sono straordinari anche questi, del 1400 e rotti, in quel periodo di più di 500 anni fa. È difficile trovarle molte di queste cappellette, anche in montagna certe volte si trovano certi vanoni in giro sparsi che bisogna proprio andare a cercare.
Beh, tra l'altro non è un caso che Eli Riva abbia pubblicato o sia in procinto di pubblicare un libro dal titolo Ticino Nascosto. Bisogna andare a cercarlo, il Ticino Nascosto, Eli Riva. Che cos'è il Ticino Nascosto?
Ma è nascosto fino a un certo punto, perché esistono le cose, però bisogna saperle vedere. E lì la difficoltà molte volte è proprio nel avere questa passione, questa curiosità di andare a cercarle le cose, e dopo, quando si conoscono, come dicevo prima, è la conoscenza che si aiuta, che aiuta poi a proteggere certe cose, certi affreschi che ormai io mi ricordo che ho visto certi affreschi negli anni 70 che oggi non ci sono più, perché sono semplicemente caduti, certe cappelle che c'erano in giro, che ormai non c'è più questa religiosità che una volta, la fede che la gente di una volta avevano, questa fede attaccata ai macigni, ai sassi, alle rocce, le montagne, oggi non esiste più.
È quello che scriveva anche nel libro dedicato alla Verzasca, no? Dove ogni metro è stato strappato alla natura, che quello poteva dare e non di più, no? E spesso ce lo dimentichiamo spesso in un territorio invece che tendiamo a deturpare, no? E dove crediamo che invece lo spazio da sfruttare sia infinito, sapendo benissimo che non lo è. Forse questo dovremmo anche ricordarci nella nostra memoria storica, quanto i nostri antenati invece hanno fatto fatica spesso per strappare alla terra quel poco che poteva dare. Un ascoltatore ci dice: un bel posto è per esempio il mulino del Precassino a Cadenazzo, appena restaurato con cura dall'omonima associazione. Io confesso la mia ignoranza, non lo conosco. Eli Riva sicuramente lo conosce.
Sì, no, avevo fatto ai tempi, ho fatto anche il libro sui vecchi mulini del Ticino, e ultimamente volevo rifarlo questo libro, no? È appena stato restaurato, dunque non esisteva quasi più nulla, hanno trovato una pesta lì dentro, delle ruote, eccetera. Adesso
che tra l'altro i mulini, diciamolo, sono uno degli elementi ricorrenti di questo territorio, che è bello andare a riscoprire, certo. Assolutamente.
Sì, no, ci sono certi posti, ecco, si parlava adesso qui di quello lì di Cadenazzo, e adesso è stato completamente rifatto ed è tutta un'altra cosa, no? Quindi è un bene che ci siano queste riprese che non si lasciano perdere, perché la maggior parte dei mulini, una volta ce n'erano almeno 300, no? che funzionavano, e al giorno d'oggi ce ne sono una trentina che sono ancora abbastanza rifatti quasi completamente o riattati, ed è una bella cosa, queste tradizioni antiche, cercare di mantenerle. Non so, come per esempio una volta a Vergeletto c'erano 5 mulini o forse anche di più lungo tutto il torrentello che viene giù, che adesso uno è stato anche questo qui riattato, e fa o quello di Loco, che io mi ricordo quando l'avevo fotografato, che ha fatto la copertina del mio libro sui mulini, tutto coperto di edera eccetera, e adesso è un mulino che rifunziona ed è stato mantenuto più o meno la medesima, tutto, quasi tutto uguale, era semplicemente stato rifatto quel che bisognava rifare, o quello di Bruzzella giù a in Valle di Moggio, dove anche lì certo. lungo la Breggia c'erano ben 25 opifici che funzionavano nei due secoli fa, e che di molti di questi si è persa addirittura. Rimane il toponimo, ma poi non si sa esattamente dove si trovavano certi opifici.
In fondo anche lì viene da pensare, no? Il parco geologico della Breggia, partendo dal mulino del Ghitello, e si è a pochi metri da una delle arterie autostradali più intasate, potremmo dire, della Svizzera, e poi si esce e ci si trova improvvisamente in un paesaggio che racconta una storia di milioni di anni. Dicevamo appunto prima, Eli Riva, quanto è bello scoprire i luoghi imperi dell'Alto Ticino, quanto è interessante a volte andando a scoprire invece i luoghi magari meno impervi ma altrettanto difficili da penetrare invece nel sottoceneri, quindi nel Basso Ticino.
No, ci sono. C'è per esempio il Monte San Giorgio. Il Monte San Giorgio è qualcosa di unico al mondo, non soltanto per la paleontologia, ma anche per la flora e la fauna. Bon, lasciamo a parte il Monte San Giorgio, prendiamo un'altra collinetta, che è quella che si trova più a sud, dove c'è addirittura il punto più a sud della Svizzera, no? La collinetta del Penza Pedrinate, no? Anni fa.
Quella che dà il nome al Palapenza.
Sì, sì, esattamente, è proprio quella
dietro.
Quella dietro, quella specie di collina allungata che c'è lì dietro. E negli anni 70 e 80, con Ernesto Schick, noi ci siamo presi lo scopo di studiare tutta questa piccola collina da tutti i punti di vista, no? Dal punto di vista, abbiamo cominciato con la flora, poi man mano che andavamo in avanti, no, la flora bisogna aggiungere anche gli alberi, di le cose. Poi dagli alberi siamo arrivati a tutti gli insetti che vivono sugli alberi.
Trattato enciclopedico,
sì,
del
ce l'ho ancora, ma è stato pubblicato. Poi gli uccelli, tutti quelli che vivono, perché vivono su determinate piante. Cioè, incontrare, mi ricordo che avevamo incontrato a quel tempo lì, che era abbastanza strano, una farfalla notturna che aveva. Crea, non è pericolosa per l'uomo, non è come la processionaria, no? Ma crea tutta una specie di rete finissima, sericea, no? Che ingloba tutta la pianta, è qualcosa di vederla. Cristo al giorno d'oggi non ha fatto niente, non ha coperto niente, perché era già stato inventato dagli insetti questa cosa, e l'abbiamo trovata lì al Penz, no? Anche una semplice collina come il Penz può racchiudere un'infinità di curiosità che sono inimmaginabili.
Eli Riva, ci arriva un messaggio, un ascoltatore così telegrafico dice: l'ossario di Coglio.
L'ossario di Coglio è uno di quei oggetti veramente straordinario, perché anche lì uno che si trova davanti a questa piccola costruzione, no? Semplicemente guardando la lapide che c'è giù sul terreno, oppure guardando gli affreschi che sono attorno, che raccontano, dice, come si chiama, tutto quello che farai da me sfuggir non potrai mai, no? Sono tutti questi curiosità che ci sono su affrescate, e lì ci sono veramente delle curiosità da andare a vedere. L'ossario di Coglio è uno di quelli, e poi star lì a cominciare a meditare che in fondo la morte è un inizio di un'altra vita, molto probabilmente.
Memento mori, verrebbe da dire. Invece un ascoltatore, Giorgio, ci chiede: Eli Riva, non ha mai pensato di pubblicare un libro sui dolci tipici del Ticino? Adesso andare a fare il giro di tutti, no, di tutti i negozi di dolci per andare a scoprirle. Però è vero che magari anche l'alimentazione e il modo di fare il cibo, di prepararlo, è anche questo memoria storica che si può attraversare.
No, è vero, è vero, è vero. Ci sono sono delle cose, un libro che mi piacerebbe fare sono le tradizioni antiche che ci sono nel Ticino, tra cui anche le tradizioni di certi dolci. Per esempio, io mi ricordo che il crefli, quello che si fa su con tutto un mescuglio di pasta, di dolci, eccetera, e poi con degli stampi fatti a mano, ancora tutti incisi da mano lì in Leventina, è una delle cose straordinarie. Oppure la fiascia dolce, come si faceva con le castagne, il pane che si cuoce direttamente su una lastra, semplicemente una lastra di pietra. Ci sono tantissime anche quelle lì, e quello sì è uno dei
una delle cose da realizzare,
ma dovrei essere più vecchio di Matusalemme per farlo.
Poi fa venire l'acquolina in bocca, verrebbe da dire, non sì, soltanto in senso metaforico. Invece un ascoltatore via SMS ci scrive: forse i nostri antenati avrebbero da ridire sentendoci e vedendoci nel nostro benessere, rimpiangere, rievocare, custodire i tempi che furono con i loro monumenti. Chi ha portato tutta la vita alla gerla e al rastrello forse avrebbe invidiato noi con le nostre belle e comode case moderne. Eli Riva, noi ci siamo evoluti, l'importante è non dimenticarle queste cose.
Sì, adesso
non bisogna fare neanche i passatisti.
Sì,
certo.
Una volta costruivano le muraglie, oggi costruiscono le dighe, e poi i passaggi dei tempi. Ma forse non è tanto questo che bisogna pensare, è che è riuscire a capire che noi dobbiamo prendere solamente quello che ne abbiamo. Per esempio, io da bambino ho imparato dal mio papà, dai miei genitori, che quello che si andava a raccogliere, perché eravamo contadini, mio papà faceva l'ombrellaio, e si andava a raccogliere quello che si trovava nel bosco, ma solamente nel quantitativo che avevamo bisogno. E al giorno d'oggi non si fa più questo, al giorno d'oggi si arraffa e poi si butta. E questa è la differenza, è una mentalità che noi dobbiamo cambiare, non tanto le comodità che stanno arrivando attraverso, ma è la mentalità, non avere la comodità per sfruttarla, ma per ottenere il minimo indispensabile.
Quel consumismo al quale Eli Riva si riferiva prima durante uno dei momenti musicali mi ha detto: lasciami dire una cosa importante sul fare le fotografie, che noi spesso abbiamo in voglia di fare in maniera consumistica, e poi il fotografo invece dice: no, io mi concentro una volta un punto preciso.
Sì, è un gran peccato che tanta gente scatti un mare di fotografie. Ho fatto 9.000 fotografie su una cartelletta. Io ne avrei fatta una, probabilmente. Io sono uno che scatta molto poco, perché cerco il momento giusto, opportuno. Scattare tante fotografie, molte volte poi si perde nella memoria, invece una la si ricorda. È per quello che io invito tanta gente: non fate 45.000 fotografie di una cosa che poi non perderete, o sia nella vostra memoria sia nell'hardware dove le mettete, no? Una sola fotografia la ricorderete, 1.000 no.
Anche perché, appunto, come ci scrive Giuseppe, che chissà che cosa ci si riprenderà tra 200 anni, le cose di oggi magari, o le loro vestigia che magari non resteranno più. Eli Riva, siamo in conclusione. Tra l'altro, domani parleremo di uno dei luoghi belli del Ticino, l'Alp de Lac in Valcama, ma prenderemo spunto da quello che è stato fatto dopo la terribile frana di 3 anni fa, e ospiteremo il sindaco di Verdabbio, perché sarà anche l'occasione di vedere come può rinascere un luogo che è stato anche ferito dalla natura. Ma se Eli Riva in una battuta finale dovesse suggerire a chi ci sta ascoltando un itinerario così possibile da fare per andare appunto a riscoprire cose belle che magari ci sfuggono sotto gli occhi, che cosa suggerirebbe così di pancia?
Due, uno nel sottocenere e uno nel soffracenere,
che così facciamo siamo ecumenici,
così. Uno è la Val Bavona, ma però cercare di farsi accompagnare in certi piccoli villaggi che hanno mantenuto ancora certe caratteristiche, tant'è vero che non c'è ancora la luce elettrica in Val Bavona, certe caratteristiche, o vedere certi dettagli che la maggior parte della gente passa e va, vede e dimentica. E un'altra cosa che a me piace sempre ricordare, forse perché è stato ho avuto un insegnante, l'Ernesto Sci, che mi ha portato su tantissime volte, centinaia di volte, e andare a vedere semplicemente con una passeggiata abbastanza facile da fare sulle nevere del Generoso, queste costruzioni che servivano una volta per raccogliere la neve e tenerle come il frigo,
come le ghiacciaie del passato,
oggi, per poter passare, cercare di conservare certi latticini e certe carni durante l'estate.
Il prossimo libro in pubblicazione, Eli Riva, sarà dedicato a?
No, ne vorrei fare tanti, premio. Uno probabilmente, quello che uscirà l'anno prossimo, sarà uno dedicato alla natura, alla flora e alla fauna del lago di Origlio, solamente molto molto ristretto. E uno che mi piacerebbe fare e terminare, che sono 40 anni che lo sto facendo, è sul romanico ticinese, no? Questi...
Su quello dedicheremo una trasmissione, Eli Riva, promesso. www.eli con la y riva tutto attaccato.ch, se volete andare a vedervi un po' di fotografie e vedere la lunga e ricca bibliografia dello scrittore, giornalista, fotografo, camminatore, enciclopedico Eli Riva, che è stato ospite di Mille Voci questa mattina. Come detto, domani parleremo dell'Adelacche e della Valcama, a 3 anni dalla rovinosa frana che provocò anche la morte dell'alpigiana, e oggi rinasce, insomma, dopo i lavori di ripristino. Ringrazio Eli Riva invece di essere stato con noi, di averci fatto vivere anche le emozioni così che il territorio ci dà a volte e di cui non ci rendiamo conto, e basterebbe a volte veramente fermarci anche a osservare un fiore o un ragno, come diceva Eli Riva prima della trasmissione. Grazie di cuore di essere stato con noi, e grazie agli ascoltatori che ci hanno mandato così delle suggestioni che abbiamo cercato di evocare con Eli Riva. Buon proseguimento d'ascolto da Nicola Colotti al microfono.